Seminario La donna, ingiustizie di ieri e di oggi alla luce della Bibbia, di Domenico Visigalli. Introduzione generale. Cari fratelli e sorelle, vogliamo iniziare invocando l'aiuto del Signore. Signore, grande Iddio, creatore dell'uomo e della donna e di ogni cosa, noi ti invochiamo perché il tuo Spirito ci guidi in questo nuovo seminario a capire sempre più profondamente gli insegnamenti della tua parola. Nel nome di Gesù, amen. Quello che io vorrei mettere a fuoco con questo mio nuovo seminario non è tanto l'ingiustizia in senso generale patita dalla donna nei secoli e purtroppo ancora oggi, schiavitù, non diritti civili e via dicendo. Tanti libri hanno trattato e trattano l'argomento. Il mio scopo è un altro, cioè quello di considerarlo da un punto speciale di vista biblico. Mi spiego meglio. Si sono commesse, si continuano a commettere ingiustizie verso la donna, anche con la Bibbia in mano, con lo scopo di legittimarle, di averne l'approvazione divina. Il problema, mi rendo conto benissimo, è molto grosso. Con le parole "sta scritto" si sono commessi anche e si commettono ancora tanti errori. E questo ci porta a parlare anche dell'interpretazione biblica. Chiedo al Signore l'assistenza del suo Spirito e ai miei uditori la pazienza nel seguire le mie considerazioni. Dedico questo mio seminario a mia figlia Silvana, fin da ragazza appassionata a questo tema e che a volte, con le sue domande mirate, metteva in imbarazzo i tanti dirigenti della divisione e della conferenza generale di passaggio a casa nostra a Roma. Stessa cosa faceva con i suoi insegnanti di Villa Aurora di Firenze, dove ha compiuto i suoi studi teologici dal 1974 al 1978. Voleva fare il pastore, ma non le è stato concesso perché la nostra denominazione non riconosce il ministero pastorale femminile. Ebbene, vi devo dire che le sue tenaci idee mi hanno spinto ad approfondire il tema e la ringrazio. Pensate, fratelli, sorelle, pensate al dramma psicologico e spirituale di una ragazza in possesso di un'autentica vocazione e di un'adeguata preparazione teologica, sentirsi rifiutata solo per il fatto di essere donna. E chissà quante altre ragazze come lei nel mondo intero avranno patito e patiranno per essere rifiutate come lei. C'è qualcosa che non quadra. Due dichiarazioni bibliche ci accompagneranno nel nostro percorso. Due testi, uno dell'Antico e l'altro del Nuovo Testamento. Nell'Antico, Ecclesiaste 7:29. Dio ci ha fatti equilibrati, ma noi abbiamo inventato ogni genere di complicazioni. Nel Nuovo, Matteo 19:8. Mosè vi ha permesso di mandare via le vostre donne perché avete il cuore duro, ma al principio non era così. Studio numero 1. Avviciniamoci al problema. Sintesi dello studio. Le voci si susseguono da sempre. La donna deve stare al suo posto, in casa. La donna invece è uguale all'uomo. La donna non riuscirà mai a fare quello che fa l'uomo. La donna qui, la donna là, voci in genere negative, se non proprio cattive. E si chiama in causa, come dicevo prima, anche la Bibbia. Certo, non è da oggi, certo, ma molti di quelli che lo fanno dimenticano però che il messaggio della Bibbia è un messaggio globale, un messaggio globale. Invece l'abitudine di tanti è quella di estrapolare delle dichiarazioni bibliche isolate dal contesto per fargli dire quello che il testo in realtà non dice proprio. È il vizio antico della manipolazione del testo. Lo si fa anche per disinformazione o ignoranza. Ecco perché lo studio della Bibbia richiede l'aiuto dall'alto per non commettere errori. Il Signore promette di ascoltare le nostre preghiere, però dobbiamo essere in grado di dire con l'Apostolo Paolo: rifiutiamo ogni azione segreta e disonesta e non ci comportiamo con malizia e non falsifichiamo la parola di Dio. Rifiutiamo ogni azione segreta e disonesta, non ci comportiamo con malizia e non falsifichiamo la parola di Dio. Seconda Corinzi 4:2. Uguaglianza sì, uguaglianza no. Siamo di fronte a una delle più gravi ingiustizie commesse dall'intollerante arbitrio maschilista, con il preteso, lo ripetiamo, con il preteso e sbandierato conforto della Bibbia. Ma non è così. La discriminazione della donna da parte dell'uomo non è altro in realtà che un atto autolesionistico, perché la donna è una parte dell'uomo. E allora? Infatti la Bibbia dichiara: Dio creò l'uomo a immagine di Dio, li creò maschio e femmina, Genesi 1:27, e li dotò del dono divino della procreazione. Secondo la Bibbia, quindi, è un non senso chiedersi se la donna sia uguale all'uomo o no. Intendiamoci. Se si tratta di diritti e di doveri, ci deve essere parità. Certo, certo, ci mancherebbe altro. L'uomo è maschio e femmina. È un capolavoro di Dio, purtroppo deturpato dal diavolo. Non ci sono due esseri più diversi nel fisico e nelle emozioni, ma è questa la meravigliosa unicità del capolavoro divino. Abbiamo parlato di diritti con il maschio. Oggi è pacifico vedere la donna occupare posti che prima erano patrimonio del solo maschio. Ma non era così ancora alla fine dell'Ottocento. State a sentire. Proveniente da Varsavia, Polonia, dove era nata nel 1867, venne a Parigi una ragazza povera e si iscrisse a fisica alla Sorbona, la sola donna nella facoltà, suscitando la meraviglia, il disprezzo e le sghignazzate dei colleghi stupidotti. La ragazza Maria Sklodowskaja era un genio, sposò il fisico francese Pierre Curie, divenendo la celebre Madame Curie, premio Nobel per la fisica 1903 e per la chimica 1911, che avrebbe legato il suo nome alla scoperta del radio e del polonio. Nella seconda metà dell'Ottocento, il movimento femminista in Inghilterra e in vari altri paesi incominciò ad agitare il problema con lo scopo di ottenere per la donna gli stessi diritti dell'uomo in campo economico, cioè parità di salario e ammissione a tutte le professioni, giuridico, cioè piena parità dei diritti civili, e politico, cioè elettorato attivo e passivo. Ma il pregiudizio maschilista è duro a morire, e oggi, 2012, dopo oltre un secolo, la parità di salario della donna è ancora lontano, almeno da noi, e i sindacati stanno ancora combattendo per conquistarla. Pensate, negli Stati Uniti, solo nel 1920, il diritto di voto fu garantito alla donna, mentre altri paesi l'avevano già ottenuto: la Finlandia nel 1906, la Norvegia 1907-1909, la Danimarca 1915, la Russia 1917. Altri paesi lo ottennero più tardi, come l'Italia, solo nel 1945. Quali sono i doveri della donna? Abbiamo parlato anche di doveri, oltre che di diritti. E quali sarebbero i doveri della donna? Quali sarebbero? vogliamo rifarci al solito cliché che viene ancora difeso accanitamente, anche se proprio questo accanimento mostra che il tradizionale cliché fa acqua da tutte le parti. La donna, l'angelo del focolare o la regina della casa che deve mettere al mondo figli e stargli dietro, soggetta al marito. E le donne che non si sposano, per scelta o per necessità, rimangono senza regno? Sono inutili? E chi l'ha fabbricato questo bel cliché? Ci sono quelli, e sono tanti, disgraziatamente, sono tanti, che rispondono, è la Bibbia che lo stabilisce. Ma è proprio vero? O è l'egocentrismo maschilista a farglielo dire? Prima di continuare, ricordiamo le parole illuminanti della Bibbia sulle quali abbiamo basato la nostra indagine. Dio ci ha fatti equilibrati, ma noi abbiamo inventato ogni genere di complicazioni. Ecclesiaste 7, 29, interconfessionale. Mosè, è Gesù che parla, Mosè vi ha permesso di mandare via le vostre donne perché voi avete il cuore duro, ma al principio non era così. Matteo 19,8, interconfessionale. Avete capito? L'uomo disgraziatamente ha calpestato i principi stabiliti da Dio. E Gesù lo ricorda, al principio non era così. Dio ci ha fatti equilibrati, ma noi abbiamo inventato ogni genere di complicazioni. Mosè vi ha permesso di mandare via le vostre donne, cioè di divorziare, perché voi avete il cuore duro, ma al principio non era così. E lo scopo di Dio attraverso la Bibbia è quello di riportare le cose come erano al principio. Se noi riteniamo che la donna debba lavorare tutto il giorno in casa e fuori, perché da molto tempo la donna lavora anche fuori, e mettere al mondo figli e allevarli mi sembra molto restrittivo e umiliante, oltre che ingiusto. L'emancipazione femminile dimostra che la donna è molto, ma molto di più. Per quanti millenni il maschio ha voluto sciupare, per non dire altro, sciupare dei talenti che la donna dimostra di possedere, e lo dimostra così eloquentemente, nel modo migliore, cioè nella pratica. L'umanità dovrebbe vergognarsi di avere voluto ignorare così a lungo un patrimonio tanto prezioso. Dovrebbe solo vergognarsi l'umanità. Uguaglianza nei diritti e nei doveri. Una domanda è lecita. Poteva Dio, nella sua saggezza e perfezione, creando la donna, farle una specie di doppione dell'uomo? E a che scopo poi? La meraviglia sta proprio in questo, che la donna, pur essendo carne della carne dell'uomo, è diversa. Oh sì, è diversa. La sua intelligenza differisce da quella maschile. E Dio, che è anche un Dio di fantasia, ha messo insieme queste due intelligenze complementari l'una all'altra, come un grande dono all'umanità nascente. La Bibbia, fratelli e sorelle, è anche la storia di queste fantastiche intelligenze così diverse, ma anche la storia della mortificazione della seconda intelligenza dovuta a una pretesa superiorità della prima. La tragedia del peccato comprende anche questo. Dio interviene per ristabilire le cose, ma non con un atto di forza, come farebbe l'uomo, ma con un paziente lavoro di ricucitura dell'orrendo strappo provocato dal male. Ma gli occorre tempo. Non dimentichiamo questo. Nella lotta del bene contro il male non vince il più forte, ma il migliore. Nella lotta del bene contro il male non vince il più forte, ma il migliore. È quello che molti sedicenti credenti non riescono a capire. Ma è l'insegnamento della Bibbia, dalla Genesi all'Apocalisse. Dobbiamo imparare a sapere vedere attraverso lo studio attento e serio delle Scritture la mano potente del grande artista che ripara i danni provocati dalla sua creatura. Quindi due intelligenze gigantesche, quelle dell'uomo e della donna, ma non in concorrenza. E perché dovrebbe esserci concorrenza? Non si tratta di competere, ma di unire le forze, di collaborare, poiché le due intelligenze non sono complete, prese individualmente, ma si completano quando si accolgono. Uguaglianza sì, dunque, nei diritti e nei doveri, ma con funzioni diverse. Ripeto, uguaglianza sì, dunque, nei diritti e nei doveri, ma con funzioni diverse. La Bibbia, problema nel problema. Attenzione, diciamo subito che il problema non è la Bibbia, ma quelli che la usano in modo improprio, cercando, come ho detto, di legittimare le loro idee preconcette. E questo ci porta ovviamente a parlare dell'interpretazione biblica, un problema che ha fatto scorrere tanto inchiostro e purtroppo anche tanto sangue. La Bibbia è un libro speciale, diverso da tutti gli altri, e i criteri di studio per capirla devono superare quelli usati per tutti gli altri testi. La maggior parte degli studiosi si limita ai soliti sistemi per capire un testo. L'esame accurato delle lingue originali, da un paio di secoli il metodo storico-critico, oppure quello letterario, quello allegorico, e così potremmo continuare. Ma con tutto il rispetto per questi metodi, per capire veramente la Bibbia occorre altro. Oh sì, occorre ben altro. Ed è la Bibbia stessa ad affermarlo. Ascoltiamo prima Gesù e poi l'Apostolo Paolo. Gesù nel Vangelo secondo Matteo, capitolo 11, versetto 25. Ti ringrazio, Padre, Signore del cielo e della terra, perché hai nascosto queste cose ai grandi e ai sapienti e le hai fatte conoscere ai piccoli. Sì, Padre, così tu hai voluto. Allora, incominciamo a capire una cosa. Il Signore nasconde queste cose ai grandi e ai sapienti. Cosa sono queste cose? Le sue parole, la sua parola, la scrittura, la Bibbia. Ma come la nasconde? Sì, la nasconde, perché Dio. Per trovarlo bisogna cercare, cercare, cercare. Allora non bisogna usare il sistema dei sapienti, perché Dio ha nascosto la sua volontà ai grandi e ai sapienti per rivelarla ai piccoli, cioè agli umili. Ma perché? Per quale motivo? Perché i grandi e i sapienti nell'esame del sacro testo fanno prevalere i loro disegni su quelli di Dio, il loro orgoglio e la loro superbia al di sopra della comprensione della volontà di Dio. Vorrei ripetere. Perché i grandi e i sapienti nell'esame del sacro testo fanno prevalere i loro disegni su quelli di Dio, il loro orgoglio, la loro superbia al di sopra della comprensione della volontà di Dio. Un'altra dichiarazione biblica conferma la prima. Ma l'uomo che non ha ricevuto lo Spirito di Dio non è in grado di accogliere le verità che Dio fa conoscere. Gli sembrano assurdità e non le può comprendere. Perché devono essere capite in un modo spirituale. 1 Corinzi capitolo 2 versetto 14. Rileggiamo questo testo, è molto importante. Ma l'uomo che non ha ricevuto lo Spirito di Dio non è in grado di accogliere le verità che lo Spirito di Dio fa conoscere. Gli sembrano assurdità e non le può comprendere. Perché devono essere capite in modo spirituale. Ecco la diversità tra la Bibbia e gli altri libri. Qui la password è questo. Se uno non ha lo Spirito Santo, non ha lo Spirito di Dio, non può capire. Non può capire il vero senso della parola di Dio. Perché la parola di Dio non è solo lettera, è spirito. Ancora un testo significativo. Sono le parole di Gesù rivolte a Sadducei, Matteo 22, 29. Chi erano i Sadducei, lo sappiamo, era la crema della teologia ebraica. che tuttavia con tutta la loro conoscenza delle scritture non credevano alla resurrezione e all'esistenza degli angeli, mentre i farisei credevano all'una e all'altra cosa. Questi sadducei, i più sapienti tra i sapienti di Israele, pur conoscendo la lettera della Bibbia, non ne avevano afferrato lo spirito, cioè non credevano alla resurrezione, non credevano agli angeli. Ma io mi domando, ma e che razza di teologi erano? È come tanti teologi di oggi, leggono, studiano, però non credono. Non è da oggi, è un vizio antico. E allora Gesù glielo disse. Matteo 22, 29. Voi sbagliate. Non conoscete la Bibbia e non sapete che cosa sia la potenza di Dio. In altre parole, gli disse chiaro e tondo che erano degli ignoranti. Voi sbagliate, non conoscete la Bibbia. Ma come non conoscete la Bibbia? Ma la conoscevano a memoria, o quasi. Sì, ma questo non vuol dire niente. Se tu non credi alla Bibbia, non vale niente. Puoi essere un professorone, un contadino, o un'altra persona allo stesso livello della scala sociale. Se crede, sarà salvato. Il professorone, con tutta la sua sapienza. Se non crede, non può essere salvato. Perché la Bibbia dice che Dio ha tanto amato il mondo che gli ha dato il suo unico figliuolo, affinché chiunque crede in lui non perisca, non muoia, ma abbia la vita eterna. E Gesù glielo disse chiaro e tondo, che erano degli ignoranti. Ve li immaginate la faccia e la rabbia di quei sadducei, offesi così in pubblico, essere liquidati in pubblico dalle poche e severe parole del Maestro e le parole decise di Gesù devono ancora dare sui nervi a parecchi sedicenti addetti ai lavori di oggi che si sentono così sapienti da ignorare l'esistenza dello Spirito Santo. Queste in parole povere le regole per capire la Bibbia. È vero che Dio dà il suo spirito a quelli che ubbidiscono, Atti 5:32, ma non sempre, fratelli e sorelle, non sempre quelli che gli ubbidiscono sono illuminati dallo Spirito Santo. Gli avversari di Gesù, sacerdoti, scribi, farisei, erano degli ubbidienti alle esigenze della legge. Ma possiamo dire che avessero lo Spirito Santo? Possiamo dire che avessero lo Spirito Santo? No, certo. E Gesù li definì non figli di Abramo, come pretendevano, ma figli del diavolo. E allora? E allora dipende prima di tutto da noi che tipo di ubbidienza è la nostra. Quali sono i veri motivi di fondo, i veri motivi che determinano le nostre azioni? Che cosa vogliamo dalla Bibbia e con la Bibbia? Vogliamo imparare a conoscere Dio, che offre la salvezza all'uomo? o strumentalizzarla per innalzare noi stessi. In altre parole, cerchiamo nella Bibbia la gloria di Dio o cerchiamo di stabilire la nostra? Fratelli e sorelle, nel mio lungo ministero pastorale ed evangelistico ne ho visto di tutti i colori. Ho visto l'arroganza della cultura, ma anche l'arroganza dell'ignoranza, come dice il mio collega e amico, il pastore professor Giuseppe De Meo. Eh sì, l'arroganza della cultura, ma anche l'arroganza dell'ignoranza. Questo non è lo spirito giusto per capire la Bibbia. Non è quello l'essere piccoli di Gesù, cioè umili, ai quali le cose di Dio non sono state nascoste. E chi stabilisce se uno è umile o no? Solo Dio, certo, solo Dio. Lo so. C'è per tutti il pericolo del fanatismo e dell'autoesaltazione. Ecco perché con l'Apostolo Paolo dobbiamo essere in grado di dire: perciò io mi comporto come uno che corre per raggiungere il traguardo, è come un pugile che non tira colpi a vuoto. Mi sottopongo a dura disciplina e cerco di dominarmi per non essere squalificato. Prima Corinzi 9:26-27. Ci confortano le parole del Signore nel profeta Isaia, capitolo 66, versetto 2. A me, dice il Signore, a me interessa chi è umile, che ha lo spirito abbattuto, che ascolta la mia parola con rispetto e timore. A me interessa chi è umile, che ha lo spirito abbattuto, che ascolta la mia parola con rispetto e timore. Fratelli e sorelle, Dio ci ha fatti equilibrati, ma noi abbiamo inventato ogni genere di complicazioni. Avete il cuore duro, ma al principio non era così. Amen.